Buonasera, buonasera a tutti e bentornati con noi a Notte Horror, prima puntata del nuovo anno 2021. Certo che il 2020 come anno è stato proprio orribile e per chi si occupa come noi di orrori ce ne sono stati. Il 2021 si apre e non è meno orribile. Insomma, cominciamo subito da quello che è successo questa notte negli Stati Uniti, vero?
Ciao a tutti, sì, è stato orribile. Devo dire che lo shock è arrivato dopo. All'inizio ho detto, ma sì, guarda, queste sì, migliaia, ma no, saranno centinaia. No, migliaia che hanno assaltato il Congresso per evitare che venisse confermata poi l'elezione di Biden. E questi orribili creature non erano robot mandati da Trump, forse sì.
Lo sembravano quantomeno, perché non ragionare così è proprio da robot.
Perché questa puntata noi parleremo di intelligenza artificiale.
O mancanza della stessa.
Almeno un po' di intelligenza c'è, visto quello che sta succedendo nel mondo. Notte Horror lo previene, ma certo che è difficile star dietro alle cose più assurde, più incredibili. Perciò torniamo nella nostra intelligenza artificiale. Parliamo di robot. Tema della puntata, come anticipato, sono i robot. David Z, R-O-B-O-T. Siamo nel centro del pop. Era quell'uomo che si mascherava da automa o quell'automa che faceva finta di essere uomo. Siamo negli anni Ottanta. In realtà il tema è molto molto serio. Parliamo di intelligenza artificiale e la decliniamo alla maniera di Notte Horror, quindi non vi racconteremo tutte le storie sui robot, ma parliamo dei robot cattivi, della parte orrorifica di tutto quello che succede quando l'uomo e la macchina vengono in contatto oppure vengono a scontrarsi oppure si uccidono, che questo è il tema che ci piace di più.
Ci piace di più l'inquietudine. Noi per tanti anni abbiamo, noi umani, abbiamo pensato ai robot come a creature. Il robot può essere anche il frullatore, il tostapane, poi hanno incominciato a esserci proprio i macchinari, anche i macchinari che costruiscono le nostre macchine, i frullatori, i tostapani, tutto quello che viene meccanizzato e a un certo punto risponde agli ordini di noi umani è robot. Ma pian piano gli robot si sono evoluti, perché a noi piace giocare a fare Dio, questa fa parte della nostra natura. Hai visto che con la creta non ci viene bene, con la invece la meccanica ce la siamo cavata meglio
per ora.
Per per ora per così ora. Bene che proprio quest'anno abbiamo iniziato l'anno con questi meravigliosi robottini dalla forma umana, per cui quasi umana, androidi, che ballavano con un bellissimo ritmo, molto meglio, non so, forse del mio, ma no, impossibile. E questo è l'inizio. Ma l'inizio di che cosa? O la fine di che cosa? Il primo pensiero, quando ho visto questi robot che ballavano, ho detto: un giorno, quando i robot prenderanno il potere e ci stermineranno tutti e ci faranno schiavi, ci diranno: voi ci avete fatto ballare come dei cagnolini ammaestrati. E questo noi ce lo ricordiamo ancora.
Quando eravamo già molto, ma molto più intelligenti e capaci e durevoli di voi, perché vogliamo parlare anche dell'usura dei tessuti umani contro il metallo, contro il silicio, contro l'alluminio, quello che volete.
Per chi non l'avesse visto, raccontiamo di che cosa si tratta. Allora, è un demo della Boston Dynamics che è proprio apre l'anno con la simulazione umana, l'intelligenza artificiale, questi robot che sono normalmente utilizzati anche per i lavori pesanti, che simulano quanto di più complesso possa esistere nel movimento umano, che è la danza, e sono sia antropomorfi che però sono i classici muletti utilizzati nei magazzini, quindi sono tutti i robot, come dicevi tu, ma ora che venivano usati per il lavoro. Il terrore e l'inquietudine è che di fronte a un video molto divertente e dinamico, però esiste anche una simulazione quasi perfetta del movimento umano su quello che è più interessante, quello che è più pertinente dell'uomo, che è la musica, la creatività.
È vero. L'inquietudine nasce dal fatto che sono sempre più simili a noi. Forse adesso non fisicamente, non hanno i nostri tratti, i nostri capelli, anche se pensiamo anche a un futuro, soprattutto nel campo del porno, con le bambole, bambole robot, bambole androidi e così via. Ma c'è qualcosa, quando noi vediamo qualcosa che ci assomiglia così tanto, che ci rende inquieti.
Strangles ci ha beccato proprio mentre stavamo ancora roteando in questo misterioso mondo dei robot.
I nostri ingranaggi non si fermano.
Ma perché? Perché mentre il mondo è stato ed è ancora fermo e bloccato per il Covid, lo spazio lasciato libero dall'essere umano è sempre più riempito dai robot, dall'intelligenza artificiale. Ci aiutano e si sostituiscono a noi, quindi se per un certo punto sono visti come potenziali detrattori perché sottraggono il lavoro con la meccanizzazione, adesso invece non possiamo più farne senza, perché in moltissime situazioni hanno preso il nostro posto dalla mattina alla sera, addirittura 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
Abbiamo Siri, abbiamo Alexa, le intelligenze artificiali, e poi abbiamo anche i robot, come dire, corporei. E c'è un fatto interessante riguardo all'inquietudine a cui accennava prima Mauro. Lo studioso di robotica giapponese Masahiro Mori, già negli anni 70, aveva studiato questo strano fenomeno che si chiama quello della Uncanny Valley, cioè la valle della perturbazione, dell'inquietudine, per cui noi siamo contenti quando i robot sono antropomorfi, per esempio quelli che ballavano all'inizio dell'anno, ma fino a un certo punto, perché quando ci troviamo di fronte a robot, per esempio, alcuni ce ne sono sofisticatissimi, li abbiamo visti più o meno tutti al telegiornale o qualche servizio di approfondimento su qualche canale, i robot che riproducono i lineamenti del volto umano, le espressioni, quando ci assomigliano troppo, ci provocano fastidio e inquietudine e paura,
perché sono troppo simili a noi.
Sono troppo simili a noi, e questo ci dice: ma allora noi chi siamo? C'è il riflesso, cioè, ma è questo dentro fuori.
Poi e possono provare a volte anche sentimenti.
Different.
fate ingannare dalla dolcezza del brano di Björk, All is Full of Love, dall'Islanda. Il video presentava una catena di montaggio in cui i due robot, prima uno e poi l'altro, dalle sembianze sempre più simili all'umano, si innamorano e provano sentimenti. Ma noi oggi parliamo di cattiveria, di robot assassini.
E si parte dalla cattiveria partendo dalla bontà. Sempre si dice, se c'è Dio c'è il diavolo. Ecco, partendo dalla bontà in quanto riguarda i robot, proprio l'anno scorso in un antico tempio buddista di Kyoto è stato implementato un nuovo, diciamo così, è stato ordained, un nuovo sacerdote buddista che è un robot che ha il volto e le braccia coperte di pelle e quindi simili a noi, tutto il resto invece si vedono gli ingranaggi, e dispensa saggezza buddista. Non può ascoltare quello che gli dicono i visitatori, ma può parlare. E quello che dice il capo monaco del tempio buddista è che la cosa meravigliosa è che vivrà per sempre, potrà aggiornarsi continuamente ed evolversi. Per cui un giorno immaginiamo che questo meraviglioso sacerdote buddista potrà veramente espletare tutte le funzioni di un vero e proprio sacerdote. Quindi ce l'aspettiamo presto anche in una chiesa cattolica, visto che servono magari anche con meno problemi.
Esatto, un po' più ben educati.
Comunque, se c'è questo lato così luminoso, così spirituale, c'è anche un lato nel mondo dei robot, un lato più oscuro che riguarda proprio un crimine rosso sangue.
Assolutamente, di cui parla all'inizio, poi parla anche di altre cose, un fantastico documentario del 2018 della HBO di Maxim Pozdorovkin, scusate, non è tanto, tanto facile da pronunciare, che si intitola niente meno che The Truth About Killer Robots, cioè la verità a proposito dei robot assassini.
Perché nel 2016 in una fabbrica della Volkswagen in Germania un robot che era stato appena avviato ha preso un operaio, un addetto, un impiegato, e l'ha schiacciato uccidendolo contro una parete, gli ha proprio fracassato
un giovane, un ragazzo di 21 anni,
la cassa toracica. È stata una cosa ovviamente devastante, ma possiamo dire il risvolto poi legale ha portato a niente, perché ovviamente un robot non lo puoi condannare, non puoi
responsabilizzarlo, non puoi ritenerlo appunto capace di esercitare una volontà omicida.
Comunque è una cosa molto bizzarra, e si dice anche che non abbiano poi dato tutte le informazioni riguardo a quello che era successo. Questo comunque è quello che si sa. Uccidono, possono uccidere, magari pensano, sì, può essere, perché no? Alcuni dicono magari i computer, i robot ci hanno usato per essere costruiti, noi siamo soltanto dei piccoli elfi che stanno obbedendo a un mega Babbo Natale malvagio.
Esatto, o un robo diavolo, come troviamo per esempio in Futurama, che è un personaggio divertentissimo che torna almeno in un paio di puntate, che è effettivamente la versione robot di Satana. Eccezionale, si scontra naturalmente con un altro robot a cartoni animati che è eccezionale, che ancora di più, che è Bender, uno proprio dei protagonisti di Futurama, creato da Matt Groening, il creatore dei Simpson. E Bender è fantastico, effettivamente è anche un buon esempio per tutti noi, perché Bender sta male quando è sobrio ed è infelice quando è buono, quindi
E noi invitiamo tutti i nostri ascoltatori a risentire le nostre puntate, perché in ogni puntata c'è un riferimento immancabile ai Simpson, a Futurama o agli altri cartoon, che non sono assolutamente roba da bimbi, ma sono da grandi e anticipano gli avvenimenti. Tra l'altro, a proposito di anticipazioni, i Simpson avevano previsto tutto.
Allora, dalla presidenza Trump a distruzione incontrollata,
all'assedio di Capitol Hill,
in più di una versione, tra l'altro anche la stessa presidenza Trump, ci sono varie.
In una c'è addirittura Mel Gibson, che abbiamo visto in Fat Man, che prende e sparacchia un po' a destra e a sinistra
e fa una, esatto, proprio a Capitol Hill, ed è sconcertante.
Quindi seguiteci, perché in ogni puntata ci sarà un riferimento a loro. Gli Scorpions con Robot Man, due parole che in un certo senso fanno un po' un ossimoro: o robot o man, perché i robot possono anche uccidere, e come insegnano i Simpson.
Perché Robot Man va bene, ma Robot House, adesso parliamo tanto di domotica, la casa ormai super computerizzata, super presente, tu dici al frigorifero per favore versami dell'acqua con due gocce di limone, te lo fa, per favore fammi la te lo rifà, accendi la luce, batti le mani, eccetera, e tutto questo. Ma i Simpson, come sempre stra avanti, stra presenti, stra sul pezzo, in un Halloween special, un episodio di Halloween special era dedicato a una casa computerizzata, robotizzata, super moderna, proprio la casa dei Simpson, della famiglia Simpson, dove però l'intelligenza che gestisce la casa si innamora di Marge Simpson e ovviamente la vuole tutta per sé e non vuole che ci sia di mezzo Homer o i figli, per cui insomma comunque cerca di far fuori Homer tranquillamente, più non posso, cioè, chi non vorrebbe far fuori Homer o amarlo fino alla fine dei giorni. E la cosa ancora più buffa e divertente è che la voce era quella di Pierce Brosnan in originale.
Chi non vorrebbe essere amato o evocato da Pierce Brosnan?
Prodotta dal suo doppiatore storico, che lo rifà benissimo. Come
e c'è anche da dire che io fossi stata in Marge, forse avrei preferito la casa con la voce di Pierce Brosnan piuttosto che Homer in carne e ossa pieno di birra.
Quello è il paradosso dei Simpson, che non riusciremo comunque mai a decifrare fino in fondo.
Homer in carne e ossa in matita e cartone.
Esatto.
No, c'è da dire anche questo, che ogni volta che si parla di intelligenza artificiale, intelligenza meccanica, di robot meccanici o comunque di cyborg, c'è una certa inquietudine, il sentimento prevalente è l'inquietudine, e la valenza oscilla dalla massima apertura e disponibilità verso poi i progressi della scienza e anche verso la positività che il supporto e l'ausilio della robotica possono essere impiegati nella vita quotidiana, quindi possono offrire, e nello stesso tempo i pericoli che questo impiego praticamente ubiquo possono creare, fino non solo al sostituirsi dell'essere umano, ma anche la capacità di recuperare processi, sinapsi, e anche di autogenerarsi. Quindi, giustamente avevate messo in evidenza uno studioso giapponese, perché loro hanno un feeling particolare con i robot.
Con i robot, sì, è vero, chi non ha mai visto Goldrake, Mazinga.
Hanno un rapporto morboso, vabbè, così da dire.
Ma non solo, c'è il robot cane, i pet, il robot bambino.
Aibo era stato abbastanza famoso, tra l'altro, negli anni 90, era questo robot pet che riproduceva effettivamente molto bene, in modo inquietante, i comportamenti di un cagnolino.
È inquietante, allora, è sulla parola inquietante che noi stiamo ragionando. Lo dimostra anche il documentario dell'HBO, quindi non è un film disaster movie di quelli che ci piacciono tanto, ma è proprio un documentario che pone anche degli interrogativi presenti e pressanti. Però d'altro canto c'è anche la positività che si può raggiungere attraverso i robot.
Infatti questo esperto di robotica giapponese, che ha scritto il trattato Uncanny Valley, dove postula il fatto che un robot troppo simile a noi possa crearci inquietudine, postula anche che i robot possono raggiungere la buddhità, per cui l'illuminazione. Ma io sono anche convinta di questo, perché loro possono fare molto meglio quello che facciamo noi maluccio, per cui e questa forse è anche l'inquietudine, avere davanti un figlio, perché creato da noi, che però ci batte in tutto e intanto può anche non ingrassare, il che, voglio dire, dopo le feste,
accidenti,
va detto, può non ubriacarsi, può raggiungere la buddhità,
può fare tante cose, e se non può farle, comunque noi abbiamo la sensazione, che ci è stata anche trasmessa da tantissima letteratura fantascientifica, intendo anche letteratura cinematografica, che prima o poi sarà in grado di farlo, e prima o poi effettivamente è la chiave di tantissimi film con robot assassini, ma non assassini della domenica, assassini importanti, genocidi.
suggestioni meccaniche da parte degli Ecate, i nostri Ecate che ci hanno accompagnato per quasi tutto il 2020 e sono con noi, non finiremo mai di ringraziare, per il 2021. Quindi sembrava proprio di vedere i movimenti meccanici dei
della
robot.
Strange Little Doll, questo era il brano. Una strana piccola bambola, a volte non è tanto piccola, a volte non è nemmeno strana, però fa una gran paura. A volte è un T-800, cioè Arnold Schwarzenegger in Terminator, nel primo Terminator.
Ecco, 1984. Lui fa veramente paura, non solo lui ma tutti i suoi antagonisti, che possono anche sciogliersi
nel... il T-1000 adorato da tutti, Robert Patrick nel Terminator 2 del Judgment Day, il giorno del giudizio.
Allora qui entriamo poi
nella fantascienza
e in tutta la rappresentazione che i robot, i cyborg e le intelligenze artificiali hanno avuto nel corso dell'ultimo secolo, praticamente, perché gli automi sono sempre stati ammirati e anche un po' utilizzati dagli esseri umani nel loro gabinetto delle meraviglie, nella Wunderkammer. Ce n'era uno addirittura a forma di diavolo, non so se ve lo ricordate. Era un automa che con apparati meccanici tirava fuori la lingua.
Meraviglioso.
Sì, bellissimo. Quindi anche nel 600, da quando poi l'uomo ha iniziato a studiare anche il corpo umano, ricostruendo questi meccanismi tipo orologi, ha sempre ammirato e cercato di riproporre la forma antropomorfa, oppure degli uccelli, di pappagalli, insomma della natura, come meraviglia, come gioco. Da lì all'utilizzo quotidiano, perché i robot poi sono diventati anche supporti indispensabili nella vita quotidiana. Quindi tre tipologie che quando si mischiano possono creare inquietudine.
Possono produrre cose brutte, appunto. Storie come Terminator, ma non soltanto.
Cioè, andiamo giù, diciamo tutti i peggiori robot.
Ma non soltanto Terminator, vogliamo parlare anche sulla Volo d'Uccello, delle macchine di Matrix. Perché le macchine di Matrix non sono meno robot, anche se non sono antropomorfe, perché quella che poi noi vediamo è la simulazione a cui tutti in Matrix, tutti gli esseri umani sarebbero collegati. Una realtà virtuale, ma la realtà fisica delle macchine sono dei robot complicatissimi e per niente antropomorfi in quel caso, ad esempio, e non sono certo macchine che ci vogliono bene, sono macchine che
non ci vogliono bene,
no,
vero?
Ma proprio per niente.
Ma chissà come mai, noi che siamo così adorabili.
In Matrix è raccontato molto bene questo, un bel giorno le macchine, diventando autosufficienti, indipendenti da noi, autocoscienti, dicono: ma perché dobbiamo prendere ordini da loro, da questi
balordi?
Senti, ma uno dei robot che mi ha fatto più paura sono è il robot di Scream, o i robot di Scream 1, Scream 2, Scream 3. Robot dalle forme di insetti che vengono utilizzati come macchine da guerra, quindi per sterminare la razza umana, e nel corso del sequel, delle serie, si mimetizzano e si camuffano fino a diventare dei bambini. Quindi tu sei nel terreno di guerra, senti un bambino disperato, pensi che sia un essere umano e invece no, è una macchina assassina.
È il grido, esatto, sembra un grido d'aiuto. Questo è appunto, questo è tratto, almeno il primo Screamers, è tratto da un racconto di Philip Dick, un romanzo breve. E anche lì, appunto, macchina che simula l'umano, per cosa? Perché vuole assomigliare all'umano o perché vuole
eliminare
quelli che le stanno intorno? E avrebbe magari, non avrebbe neanche detto che abbia tutti i torti.
Ma scusa, infatti il signor Smith che cosa dice?
L'agente Smith dice: gli esseri umani sono un'infezione estesa, sono un cancro per questo pianeta. Torniamo a Matrix, infatti. Perciò che le macchine abbiano opinioni tutte loro, valide quanto se non più delle nostre, direi che è un fatto che la fantascienza ha affrontato e continua ad affrontare. Un'altra serie che non viene citata abbastanza spesso quando si parla di robot, rapporto tra uomini e macchine, è Battlestar Galactica, che a dispetto di Battlestar, quindi battaglia spaziale, la galassia, lo spazio profondo, esplora ed esplorava anche in parte già nella sua versione originale, quella degli anni 70, ma soprattutto in quella degli anni 2000, esplora il rapporto tra uomini e macchine troppo simili agli uomini, che sono i siloni. In italiano si nota meno la associazione. Esatto, detto così è quello. Sembra qualcos'altro. Cylon suona in inglese suona come cyborg. È un gioco di assonanze. Gli umani hanno creato i siloni, ve la faccio molto breve. E a un certo punto c'è stata una guerra tra umani e siloni. Si è raggiunta una difficoltosa tregua, i siloni hanno preso e se ne sono andati altrove, lontano dalle colonie umane, per cui non c'è la Terra, almeno all'inizio. E per tanto tempo non si sono visti. Quando si sono separati, i siloni erano grandi, grossi e cromati, quindi non c'era alcun dubbio su chi fosse umano e chi fosse un silone. Quando li rivediamo, sono dopo 40 anni, se non sbaglio, o comunque 40, decenni.
40, c'è anche un remake di Battlestar Galactica.
Sto parlando proprio del remake, infatti, perché che io ho amato alla follia, quello di Ronald Lee Moore. Quando li rincontriamo, i siloni sono esattamente come noi,
anzi più intelligenti,
più belli, più forti, più cattivi e più determinati, perché loro hanno un piano e gli umani no,
e poi ci vogliono distruggere.
Non esattamente, non tutti, perché poi scopriamo che come accade.
Ai.
No. Come accade?
No, che non l'ho ancora visto.
900, No, questo si può dire.
Non
che
è
comunque
uno spoiler.
Non vado nello specifico, però anche i siloni possono scegliere, devono fare delle scelte difficili. Molto difficili. E a volte scelgono, beh, insomma, come noi facciamo, noi scegliamo molto spesso, anzi sempre, gli animali piuttosto che i non umani, piuttosto che gli umani, e anche loro fanno una scelta simile. Ma per cui è molto interessante, perché anche loro affrontano dei dilemmi. Non sono così come noi possiamo immaginare: un robot ha soltanto un programma, che
esatto.
Sono infiniti. No. No, ha il dubbio, ha lealtà, ha amore, prova tutto questo, quello che proviamo.
Ha problemi esistenziali, e in questo sono molto diversi da un'altra, se non sbaglio, credo di non sbagliare, un'altra creazione di Ronald D. Moore, che sono i Borg di Star Trek.
Prima di arrivare a Star Trek ci sono dei quasi robot che ci piacciono tanto, tanto, tanto. mi ricorda qualcosa.
Forse, forse. Il tema è Doctor Who, in una versione decisamente punk. Infatti credo che si intitoli Doctor Punk ed è di niente meno che Salvador Dalek.
Un nome che è già tutto un programma.
Esatto, parlavamo dei Dalek.
Non
parlavamo dei Dalek, stavamo...
Ma ci siamo arrivati.
Esatto, dai Borg ai Dalek. Insomma, tra classici è un attimo saltare dall'uno all'altro. I Dalek decisamente predatano i Borg di parecchio tempo, però hanno qualcosa in comune effettivamente, perché loro sono in parte macchine, in parte organici, anche i Dalek, cattivi storici di Doctor Who. Come probabilmente vi ho già detto, se il vostro dottore preferito non è Matt Smith, siete dei mostri, ma di questo parleremo un'altra volta. Sono stati creati nel 1963.
Beh, però anche Peter Capaldi, dai, dove lo
è una bella lotta, però, però siete dei mostri. Se...
Dai.
No, non è vero, in realtà.
Cioè, io adoravo.
In realtà io li amo tutti. In realtà io li amo tutti.
Faremo una puntata speciale sui mostri dei Doctor Who.
Assolutamente. E comunque sono stati creati negli anni 60. Con una cosa ben chiara in mente, perché molti cattivi sia di Doctor Who che di altre serie che affrontavano il fantastico si vedeva benissimo, erano uomini in costume, con un costume di lattice più o meno realistico, di latta o di metallo, che so io. Qualcuno ha avuto l'idea, credo il designer proprio vero e proprio, che si chiamava, lo citiamo è giusto, Raymond Cusick, di creare qualcosa, questo guscio, il guscio che poi è il corpo dei Dalek, questo corpo corazzato e terribile e pericolosissimo dei Dalek, che non sembrasse un uomo in costume effettivamente, perché i Dalek hanno assunto questa
conformazione
che è davvero inconfondibile, se appunto anche uno non è appassionato.
Sembra un
Doctor...
po' una caffettiera di design, potrebbe...
Sì, però è una caffettiera corazzata che se volete disintegra, il che è divertente comunque.
Questa è la cosa terribile, che noi siamo abituati a tutto, eppure loro possono vaporizzarci nel giro di un nanosecondo,
come se niente fosse,
e non si fanno assolutamente problemi.
Non si fanno problemi.
E qual è il loro motto, il loro grido di battaglia?
Sterminare, sterminare, sterminare.
Ci piacciono i Dalek.
Torneremo su Doctor Who, è una promessa.
E invece dice... i Borg.
Esatto, i loro cuginastri, i Borg, che
mi
però
sono una mia passione.
Sì, è vero. Creati anche loro, forse da Ronald Moore, ma non ne sono sicuro, però in quegli anni lui scriveva Star Trek The Next Generation, la serie in cui sono apparsi.
È vero. E diciamo che il loro grido di battaglia è assimilare.
Sì.
L'assimilazione, cioè la resistenza è inutile, verrete assimilati. E questo è terribile. Ma che cosa sono i Borg? Sono intanto hanno una mente alveare, sono mezze macchine, mezzi umanoidi, ma non solo, perché in realtà loro assimilano qualunque forma di vita e la trasformano in esseri biomeccanici che entrano a far parte appunto di questa mente alveare, dove c'è una regina. Ed è un mondo che funziona perfettamente.
Ah, come un orologio svizzero.
Come un orologio svizzero, esattamente. E diciamo che è un po' la controparte, perché i Borg non si fermano. Arrivano con questo loro cubo Borg, che è questa astronave fantastica, un cubone che va in giro per l'universo ad assimilare, e a un certo punto assimilano anche il nostro adorato capitano Picard,
Jean-Luc.
Per fortuna, diciamo che Picard può contare su degli amici fantastici, tra cui anche un altro, un androide vero e proprio.
Data niente meno che chiunque bene o male abbia una pur minima familiarità con Star Trek, quantomeno Star Trek The Next Generation, sa che il miglior amico del capitano Picard è un androide. È data che inizia effettivamente il suo story arc, il suo character arc, come poco più di un robot di servizio, perché non è capace di capire, non capisce gli umani, tutto gli sembra strano, non capisce come siamo irrazionali, perché ci aggrappiamo alle emozioni, perché facciamo la maggior parte delle cose che facciamo. Ma pian piano, e in questo sono stati gli autori veramente geniali, ci prende gusto così tanto a stare con gli umani che desidera diventare più simile a noi, imparare, capire perché appunto le nostre emozioni sono così fondamentali per noi e perché alla fine determinano le nostre scelte e non magari la logica, restando sul mondo di Star Trek, come accade ai vulcaniani.
E diciamo che la cosa più divertente è che Data non capisce le battute. Si dice
c'è
che noi
qualcosa che i robot non sono ancora riusciti a fare.
Esatto, non capisce le battute. Si dice anche che noi esseri umani siamo proprio caratterizzati da questo, dal fatto di essere spiritosi dell'ironia. Ecco, Data non ha ironia, ma la impara molto spesso facendo le battute bruttissime che gli altri dicono. Delle freddure robotiche, molto di meglio, perché a un certo punto poi lui ha una specie di interruttore, uno switch che gli permette di passare a uno stato in cui prova delle emozioni. A volte questo poi è stato usato in alcune puntate per metterlo in grande difficoltà. E in effetti quello che è una grande difficoltà anche nostra, noi siamo fatti di ragione ed emozioni e cerchiamo di vivere in mezzo, di armonizzare queste nostre due parti, e non è assolutamente facile. E forse questo è quello che noi lasceremo ai nostri figli robotici, questo fardello, sistemare questa cosa che noi non riusciamo a fare.
Insomma, ragione, sentimento e robot assassini, che cosa volete di più?
Potremmo dirlo con i Red Hot Chili Peppers, Go Robots Go. e siamo arrivati quasi alla fine, ma non possiamo citare ancora i punti di partenza per raccontare i robot, noi robot. Li citiamo velocemente perché sono nel nostro cuore, ma anche nelle nostre metalliche menti. Sono film, libri, allora, due autori importantissimi di cui abbiamo già parlato, per esempio Philip Dick e Asimov. Non entriamo nello specifico perché ci vorrebbero non una ma 10 puntate. Comunque loro hanno poi introdotto questi binari attraverso cui ci muoviamo per raccontare i cyborg, l'intelligenza artificiale, il mondo dei robot. Ma due film in particolare, se io dico 15 agosto 1973, che cosa vi viene in mente?
Il mondo dei robot. Allora, sì, io me lo ricordo, attaccata al braccio di mio padre, lo guardavo a casa.
Piccolina, eri piccolina.
Ero piccolina, sì, ero piccolina, ma io ho, cioè, tutti gli horror, io fin da piccola. Ed ero, perché non riuscivo a credere a quello che stavo guardando, in questo parco di divertimenti americano, super moderno, dove dei robot impersonano vari personaggi e ci sono varie situazioni, ricordiamo una per tutte, c'è un Far West, per cui i turisti arrivano lì e vanno nella cittadina del Far West, nel saloon, eccetera, fantastico, assistono anche allo scontro.
Scusa se ti interrompo, ma a proposito di parco di divertimenti, la regia e la sceneggiatura è di colui che è il re dei parchi di divertimenti a tema,
Michael Crichton. Meraviglioso, cioè, va bene, ne ha fatte di tutte.
Scrittore e in questo caso anche regista.
È anche regista. E a un certo punto però qualcosa va storto nella mente, nella tutto quello che regola questi robot, che sono peraltro assolutamente innocui, dovrebbero essere
gli animatroni, insomma, dei giocattoloni,
che non avevano fatto i conti con la teoria del caos, come direbbe il professor Malcolm di Jurassic Park. Non è che lo direbbe, lo dirà qualche anno dopo. Col caos non ci puoi ragionare.
E a un certo punto questi giocattoloni, fatti lì per il nostro divertimento,
incominciano a uccidere, perdono la testa o la riacquistano, non lo so, dipende, bisogna vedere i punti di vista, e incominciano a sterminare tutti i turisti che sono lì.
In questo caso, allora, senza assimilare, qui c'era solo la parte di
qui sterminio, qui non c'erano tutte queste finezze.
No.
Meraviglioso. E devo dire che io sono sempre attratta poi da quelli che noi trattiamo come schiavi, sono sempre dalla loro parte, perché noi creiamo, facciamo disastri, prendiamo creature che sono belle tranquille, ne facciamo scempio, o creiamo esseri, per
entità.
Entità, per poi dire facciamo fare questo piuttosto che quest'altro. No, non è così.
E infatti anche qui il villaggio a tema, che poi nel film si chiama Delos, è vittima di un virus informatico, e siccome la distopia è ambientata nel 2000, potremmo dire che per ora ci è andata bene.
Per ora ci è andata bene, ma a volte poi ci sono i virus informatici. Voi in piccolo, se vi attaccano il vostro computer, tutte le vostre belle cosine, ciao.
Mai dipendere dalla tecnologia.
Vi ricordate, non so, la paura del Millennium Bug, che poi alla fine non ha fatto nulla, il passaggio dal 1999 al 2000. È vero anche questo.
Il guaio
è
che non lo potremo mai sapere. L'ultimo, facendo un passo ancora indietro, il primo Android, il primo robot meccanico che appare sullo schermo televisivo, è quello di Metropoli, Fritz Lang, una donna androide, un robot.
Un'immagine iconica, veramente, a dir poco.
E parliamo del 1920. Peraltro alcuni fanno risalire le origini dei robot a Frankenstein, perché alla fine, per quanto fosse del tutto biologico, ma era messo insieme con pezzi e bocconi, diciamo, di altri corpi.
Era un patchwork.
Così.
E in questi ultimi minuti abbiamo visto che infatti non è solo meccanico, ma il robot, alla fine il robot del 2050 può anche essere fatto di parti organiche e tutto quello che è artificiale può essere assimilato o assimilarci. Ma proprio in finale chiudiamo con un nostro scrittore.
Un nostro scrittore che ha scritto nel 1960 Il grande ritratto. Parliamo di Dino Buzzati. E diciamo che questo libro, questo romanzo, lui è molto amato ovviamente dalla critica, ma con questo libro ha fatto cilecca, perché molti consideravano la fantascienza, diciamo, una proprio di serie B, C, D. Il grande ritratto parla, e si dice che sia anche il primo vero romanzo di fantascienza, parla della creazione di un robot molto particolare, diciamo di un'intelligenza umana artificiale. Dinanzi a loro sprofondava un botro, un vallone senza sbocchi, un ripidissimo cratere che si prolungava tortuoso a perdita d'occhio. Dal fondo, dove un tempo forse scrosciavano le acque di un torrente fino al ciglio, le pareti erano interamente ricoperte di strane costruzioni, come scatole attaccate l'una all'altra, che formavano una babelica successione di terrazze, accompagnando le sporgenze e le rintranze delle rupi. Ma le rupi non c'erano più, né si vedeva vegetazione, o terra, o acque correnti. Tutto era stato invaso e sopraffatto da un accavallamento di edifici simili a silos, torri, mastabe, muraglioni, esili ponti, barbacani, caselli, casematte, bastioni che si inabissavano in vertiginose geometrie, come una città si fosse abbattuta sui fianchi di un burrone. Ma c'era un elemento esageratamente anormale che dava a quelle architetture qualcosa di enigmatico. Non esistevano finestre, tutto appariva ermeticamente chiuso e cieco. E un'altra circostanza si aggiungeva ed accresceva quel senso di mostruoso: non si vedeva anima viva, eppure l'allucinante bolgia non esprimeva la morte o l'abbandono, anzi, benché non si vedesse nulla muoversi, si percepiva sotto l'involucro una vita arcana che stesse fermentando. Perché? Forse per il brulichio delle antenne metalliche dalle più bizzarre forme che spuntavano dai ciglioni sommitali, forse per il confuso coro di sommessi ronzii, risonanze, sussurri, lontani scrosci e tonfi che lievitava sopra la dirupata cittadella e andava e veniva a lente ondate. E forse non era che il rombo cavernoso del silenzio, forse per le vibrazioni della solitaria antenna metallica a traliccio che da un fianco del vallone si innalzava altissima, sovrastando di molto il ciglione sommitale. Essa reggeva in cima una coffa sferica tagliata da complicate feritoie che assomigliavano vagamente a un elmo antico. «Dunque», rispose Strobel con un lieve sorriso, «questo gigantesco impianto, che è costato finora 10 anni abbondanti di fatica, per dirla in parole povere, è un nostro parente, è un uomo. Un uomo dove? Un uomo, sì, una macchina fatta a nostra somiglianza. E la testa, dov'è la testa? E le braccia e le gambe? Gambe non ce ne sono. La forma esterna non interessa, il problema era un altro. Per fare un robot qualsiasi, un pupazzo magari capace di camminare sulle gambe e di dire buongiorno, bastava un fabbricante di giocattoli. A noi invece, a noi importava, capisci, costruire qualcosa che riproducesse quello che avviene dentro qui. Ah, un cervello elettronico, l'ho già letto sui giornali. Altro che cervello, altro che calcolatrice. Sa fare conti, sì, ma sa fare i conti almeno. Siamo andati più in là, gli abbiamo insegnato a ragionare.
E questo bestione più in là. Siamo andati
a ragionare
più in là
meglio di noi.
E abbiamo occupato tutto il tempo a nostra disposizione. E è bellissimo chiudere con Dino Buzzati. Vi saluto, arrivederci alla prossima e Alberto Camerini.
Ti annoi sempre più.